Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati e ben ritrovate su Interviste Scomode. Beh, siamo un po' alle battute finali, stiamo finendo questa stagione radiofonica, ma cerchiamo di mantenere sempre alto il livello di attenzione su quello che accade, che ci accade attorno e soprattutto sugli argomenti trattati. Beh, questa sera con noi abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo Emiliano Brancaccio, economista e saggista, nonché autore di innumerevoli libri. Emiliano Brancaccio è anche professore di politica economica presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi presso l'Università degli Studi del Sannio. Ebbene, con Emiliano appunto partiamo, so che ha poco tempo a disposizione, per cui intanto ti salutiamo e ti ringraziamo per la massima disponibilità che hai avuto nei nostri confronti.
Grazie, grazie, salve, sono contento di essere qui.
Quindi, Partiamo subito, ecco, delle domande, ecco, dicevamo fuori onda che dobbiamo riportare la gente ad ascoltare dei format più lunghi, ma soprattutto, ecco, a leggere i libri, per cui, ecco, come dire, prendiamo spunto un po' da quelli che sono i titoli dei tuoi libri per la chiacchierata di questa sera. Senti, in Democrazia sotto assedio, ecco, troviamo 50 lezioni sull'ideologia che ispira le scelte politiche odierne. Ecco, perché la democrazia, ecco, è sotto assedio e da quale ideologia dobbiamo guardarci?
Ma diciamo quel libro, come in generale tutti i libri divulgativi che pubblico assieme a un gruppo di lavoro con cui collaboro da diversi anni, queste pubblicazioni divulgative partono in realtà da una serie di ricerche che abbiamo realizzato e pubblicato su riviste accademiche, riviste scientifiche internazionali, e queste ricerche fondamentalmente partono da una verifica empirica, quindi una verifica dati alla mano, di quella che era una vecchia tesi di Karl Marx, che è la tesi secondo cui esisterebbe nella dinamica del capitalismo una legge di tendenza, lui così la chiamava, una legge di tendenza verso la centralizzazione dei capitali in sempre meno mani. Nella sostanza, l'idea di Marx era che, diciamo, nella lotta competitiva sui mercati tra capitali, ovviamente escono fuori dei vincitori e degli sconfitti. E quel che accade è che, appunto, a seguito dell'esito di questa lotta competitiva, poi i vincitori, cioè i capitali più forti, tendono a liquidare, assorbire e quindi alla fine fagocitare, diciamo pure mangiare, i capitali più deboli, con il risultato che il capitale tende a concentrarsi, diceva lui, centralizzarsi in sempre meno mani. Ebbene, questa è stata una tesi per tanti anni, per secoli potremmo dire, che poteva essere soltanto teorizzata, ma che era un po' complicato verificare empiricamente, perché non è facile, diciamo, verificare i rapporti proprietari, le concatenazioni delle acquisizioni e delle fusioni e così via. Oggi, per fortuna, esistono metodi avanzati detti di network analysis, che utilizzano anche computer abbastanza potenti che effettuano calcoli, diciamo, su dati abbastanza ampi e che ci consentono di confermare la tesi originaria di Marx. Questa è la cosa davvero importante e per certi versi sconvolgente. Al punto tale che noi abbiamo ravvisato come oltre l'80% del capitale azionario quotato nelle borse mondiali è oggi controllato da meno del 2% degli azionisti mondiali, con una, diciamo, tendenza di questa risicata percentuale, meno del 2%, di grandissimi proprietari e controllori del capitale, che tende addirittura a ridursi nel corso degli anni. Quindi, sostanzialmente, una conferma della tesi marxiana. Perché si arriva poi alla democrazia sotto assedio? Ci si arriva per un motivo che, diciamo, le ascoltatrici e gli ascoltatori possono facilmente capire. quando tende a concentrarsi in questa misura il potere economico, e beh, alla fine esiste, diciamo pure pressoché inesorabilmente, una tendenza a concentrare anche il potere politico. Cioè, in altre parole, si verificano quei cambiamenti negli assetti istituzionali e nelle dinamiche politiche che fanno sì che il potere non solo economico ma politico si concentri in poche mani. Quindi, come più il capitale tende a concentrarsi in poche mani, così anche il potere politico tende a concentrarsi in poche mani. Faccio soltanto un esempio tra i mille che potrei fare. Pensiamo a quello che si chiama processo di esecutivizzazione a cui abbiamo assistito in questi anni, cioè il potere viene sempre più sottratto ai parlamenti sovrani, cioè agli organi di massima rappresentanza politica, diciamo, del popolo, e viene sempre più affidato ai governi, è sempre più affidato ai capi di governo. Ecco, vediamo come esiste, attraverso questo, l'analisi di questo processo politico, un chiaro parallelismo con il processo economico di centralizzazione dei capitali. Noi sosteniamo che la ragione per cui stiamo assistendo a una concentrazione del potere politico nelle mani sempre più dei capi, in realtà è proprio un'esigenza capitalistica che viene proprio dalla tendenza alla centralizzazione della proprietà e del controllo del capitale in sempre meno mani. Sono due fenomeni strettamente connessi e quindi da qui la crisi democratica.
Senti, pochi giorni fa, ecco, su Rai News, parlavi di Draghi e Marchionne come liberisti redenti. Ma cosa intendevi dire?
Insomma, è semplicemente un fatto, cioè che nello sconvolgimento capitalistico di questi anni, con un capitalismo che appunto non solo tende a centralizzarsi sempre in meno mani, ma è anche un capitalismo che genera continui squilibri, particolari squilibri internazionali, noi assistiamo in realtà ad un cambiamento di scenario nelle ideologie capitalistiche, ovviamente, e anche però nelle pratiche politiche. Un cambiamento di scenario che porta molti propugnatori, diciamo, della ideologia del libero mercato a cambiare un po' impostazione, a cambiare un po' visione e prospettiva. Un esempio fu Marchionne viene ricordato come grande liberista, nemico delle associazioni sindacali, sostenitore del libero mercato del lavoro, della rimozione di tutte le tutele legali e sindacali a favore dei lavoratori, ed è vero che lui è stato un feroce liberista da questo punto di vista, ma il paradosso è che quando vi fu la crisi e la colossale ristrutturazione capitalistica europea durante gli anni dei primi anni 10, diciamo, della crisi europea, no? Durante la crisi dell'Eurozona, ci fu una violenta recessione, un processo generale di ristrutturazione capitalistica che colpì anche il settore automobilistico. E Marchionne insisteva in quegli anni nel dire che in sostanza i tedeschi soprattutto stavano praticando una vera e propria guerra dei prezzi. Lui ce l'aveva soprattutto con Volkswagen e sosteneva che questa guerra dei prezzi avrebbe fatto sì poi che diciamo i grandi, i più forti, i tedeschi di Volkswagen in particolare, avrebbero letteralmente, diciamo, distrutto e mangiato i più deboli, e tra cui ovviamente c'era anche Fiat. E che cosa fece Marchionne? In sostanza rinnegò le sue tesi liberiste perché invocò niente di meno che un piano europeo di ristrutturazione del settore dell'auto, che lui sperava potesse essere affidato alla Commissione europea. Cioè, in sostanza, Marchionne disse, senza tanto indugio, che invece di affidare al cosiddetto libero mercato, diciamo, le decisioni intorno a chi doveva sopravvivere, chi doveva soccombere nella lotta capitalistica del settore dell'auto, bisognava compiere delle scelte politiche, in modo tale che così si sarebbe distribuito un po' meglio, diciamo, le quote di mercato, e quindi questo avrebbe consentito di avere una lotta un po' meno feroce tra i forti e i deboli, così Fiat e gli altri, diciamo, minori avrebbero potuto sopravvivere. Ecco, questa è proprio una redenzione, potremmo dire, del liberista Marchionne. Per quanto riguarda, e non viene ricordata, e non viene ricordata dagli agiografi, no? Cioè, insomma, ci sono state tante agiografie di Marchionne, questo momento di, come dire, contraddittorio e diciamo così di redenzione, non viene ricordato. Così come poco si insiste su un altro aspetto che riguarda Mario Draghi. Mario Draghi, che è stato tra i grandi, diciamo, sostenitori, tra i grandi civil servants, così si dice, europei, sostenitori del libero mercato, sostenitori delle magnifiche sorti progressive del capitalismo liberale e liberista, beh, a un certo punto Draghi, proprio in relazione ai grandi squilibri capitalistici che si sono formati nel corso di questi anni, in particolare tra debitori e creditori internazionali, grandi squilibri che vedono soprattutto gli Stati Uniti d'America in posizione di pesante debito verso l'estero e la Cina in posizione di forte credito verso l'estero, quindi gli Stati Uniti, diciamo, possiamo dire pure in difficoltà competitive, la Cina invece vincitrice del grande processo di globalizzazione dei mercati, beh, con gli Stati Uniti che a seguito di questo grande squilibrio invocano non più il libero scambismo, ma invocano il protezionismo commerciale e finanziario. Questa è una delle grandi svolte nell'ideologia e nella prassi politica del nostro tempo. Gli Stati Uniti, antichi propugnatori del globalismo liberista, sono diventati a tutti gli effetti protezionisti, e non è una cosa che riguardi soltanto Trump, è una cosa che riguardava persino Obama ai tempi della grande recessione e che ovviamente contraddistingue pure Biden. Ebbene, Draghi si accoda a questa tesi protezionista e addirittura invoca un'Europa che eleva anch'essa barriere protezionistiche, commerciali e finanziarie nei confronti dei grandi creditori orientali. Draghi, da libero scambista convinto, diventa anch'egli un protezionista, un sostenitore di un'Europa più protezionista e per certi versi persino un po' più bellicista, diciamo pure più imperialista. Ecco, questa è un'altra grande trasformazione, per questo io poi gioco a chiamarli liberisti redenti.
Beh, era doverosa questa puntualizzazione, perché quando appunto ho appreso questo attraverso Renus, ho detto sarà una delle prime domande che devo fare appunto ad Emiliano per dirimere un po' i vari dubbi. Senti, facciamo una piccola pausa musicale come prassi ormai, quelle interviste scomode, che serve appunto ad allentare un po' la tensione, ma soprattutto anche a far sedimentare nella mente di chi ci sta ascoltando, ecco, i concetti appena espressi. Per cui una piccola pausa musicale, non andate via, restate lì in ascolto qui su Interviste Scomode, e poi torniamo nuovamente in studio per parlare, ovviamente, purtroppo, di guerra.
Malena canta il tango come ninguna. Y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Rientriamo in trasmissione e continuiamo la nostra chiacchierata serale con Emiliano Brancaccio. Ovviamente purtroppo dobbiamo parlare di guerra, è purtroppo tema di strettissima attualità, con notizie che si rincorrono di giorno in giorno, anzi già la notizia del giorno prima è anche già vecchia. Ecco, le ragioni della pace e le ragioni della guerra. Come leggi il ricorso strutturale alla guerra? Ti chiedo se è possibile, ecco, opporsi a questa maledetta guerra, o meglio, sarebbe meglio dire a queste maledette guerre, e con quale scelte economiche e politiche.
Ma insomma, a questo riguardo abbiamo pubblicato vari libri, l'ultimo dei quali si chiama Le condizioni economiche per la pace, che riprende anche un appello che abbiamo pubblicato qualche tempo fa sul Financial Times, Le Monde, Sole 24 Ore e così via. Allora, qui il punto qual è? Il punto è che bisogna partire ancora una volta da un grande squilibrio capitalistico, che è quello di cui dicevo prima, cioè un grande squilibrio capitalistico per cui nei tempi del globalismo liberista, dell'apertura globale dei mercati, e il capitalismo americano, gli Stati Uniti d'America, che erano convinti di poter governare il processo di globalizzazione capitalistica, si sono resi conto a un certo punto che quel processo gli si stava ritorcendo contro, cioè stava avvenendo quella che appunto nel capitalismo è tipica, cioè una eterogenesi dei fini, un evento indesiderato. E in sostanza gli americani hanno risposto a questa crisi, diciamo, di competitività che faceva sì che il globalismo gli si ritorcesse contro, generando eccesso di importazioni, quindi debiti verso l'estero. Gli americani hanno reagito col protezionismo, un protezionismo che inizia appunto da lontano, viene da lontano, inizia nel 2008 e si intensifica sempre di più nel corso degli anni. Il problema qual è? Il problema è che la storia ce lo insegna, diciamo, le svolte dal libero scambismo al protezionismo nella storia del capitalismo hanno sempre provocato tensioni prima economiche e poi alla fine militari. Una delle ragioni chiave per cui noi oggi assistiamo all'intensificarsi dei venti di guerra nel mondo, parlo di Ucraina, parlo di Medio Oriente, parlo di Mar Rosso, parlo, ahi noi, anche del rischio di uno sviluppo dei conflitti nel sud-est asiatico, una delle ragioni di fondo, secondo noi la ragione chiave, è che questo nuovo ordine protezionista americano, questo tentativo degli americani di risolvere i loro problemi di indebitamento verso l'estero, molto pesanti, attraverso una divisione protezionistica del mondo in due blocchi, il blocco che loro chiamano degli amici con cui proseguire gli affari, sostanzialmente l'Europa occidentale e gli altri, diciamo, paesi sodali a Washington, e tagliare fuori i cosiddetti nemici, e cioè sostanzialmente i creditori orientali, la Cina in primis, ma anche altri paesi arabi non allineati a Washington e in piccola parte anche la Russia. Ecco, questo nuovo ordine protezionista americano che gli americani stanno molto insistentemente promuovendo come dire, una delle chiavi per poter capire i venti di guerra di questo tempo. Cioè, in altre parole, c'è una sfida che si gioca non più soltanto nella lotta economica, ma purtroppo si gioca anche nella lotta militare, con i relativi e feroci massacri ai quali stiamo assistendo, e che è una lotta per capire se questo tentativo americano di costruire un nuovo ordine protezionista, un mondo diviso in due blocchi economici sostanzialmente, regga oppure no. Questa è una tesi di cui non si parla, di cui non parla quasi nessuno nel dibattito prevalente, eppure, guarda caso, è una tesi che viene spiegata molte volte con molta chiarezza dagli stessi vertici delle diplomazie internazionali. Basterebbe ascoltare con un minimo di attenzione i vari segretari di Stato, i vari ministri degli esteri, da Lavrov a Wang Yi, a Blinken, allo stesso Macron, per capire che queste guerre, la guerra in Ucraina e non soltanto, sono considerate importantissime, sono considerate di portata storica, anche perché queste guerre concorreranno, il loro esito sostanzialmente concorrerà a definire i rapporti di forza a livello internazionale in base ai quali si potrebbero delineare le caratteristiche del nuovo ordine economico mondiale. Cioè, in altre parole, questi vertici, questi esponenti di vertici delle diplomazie stanno dicendo che la guerra mette in gioco proprio la possibilità o meno per gli americani di difendere il loro ordine protezionista. E questa è la vera posta in gioco, ed è questo che ci fa capire perché si stanno compiendo massacri così feroci e terrificanti, con una tendenza alla crescita delle vittime di guerra che non si vedeva da decenni. Per esempio, molti parlano, e questo è un punto giusto per fare un esempio, molti parlano della lotta territoriale, no? Per esempio la lotta territoriale in Ucraina, ma se guardiamo, diciamo, il valore dei territori contesi in Ucraina, ci rendiamo conto che quelli non valgono nemmeno il 5% del prodotto interno lordo dell'Italia. Ora, l'idea portata avanti da diversi geopolitici, secondo cui centinaia di migliaia di giovani ucraini e russi sarebbero stati mandati al massacro per poter, diciamo, lottare sul 5% del prodotto interno lordo dell'Italia, diciamo che è un'idea che non funziona granché dal punto di vista scientifico, dal punto di vista storico, dal punto di vista dei moventi delle grandi guerre. No, non funziona. E quindi si capisce allora che in gioco c'è una posta più alta, il nuovo ordine economico mondiale, una posta più alta che diciamo è stata messa sulla bilancia di guerra proprio a seguito della grande svolta americana dal libero scambismo al protezionismo. Ecco, se cominciamo a impostare il discorso in questi termini, iniziamo finalmente a capirci un po' di più di queste guerre che noi non a caso definiamo guerre capitalistiche.
Beh, è chiarissimo tutto quello che ha detto, adesso sì, che capiamo anche il perché, cioè, lo sapevamo un po' già, ma sentirlo dire anche dalle tue parole avvalora maggiormente quello che sono le tesi che purtroppo circolano da un po' di anni in questa parte. Una domanda secca, brevissima, e una risposta altrettanto breve, perché so appunto che devi scappare, per cui non voglio rubarti altro tempo, anche se è davvero interessante di chiacchierare e discutere con te. Ecco, ma cosa possiamo fare per evitare di essere assoldati in queste file bellicistiche? C'è un modo per dire no, non ci stiamo?
Allora, sicuramente, io sono per quella che potremmo chiamare una diserzione politica. Cioè, nel senso che è chiaro che bisogna cercare di sostenere una linea di indirizzo di politica estera contraria alla partecipazione a questi che sono conflitti con una natura fortemente capitalistica, si potrebbe dire imperialistica. E non dimentichiamo che l'Italia, per esempio, che è stata sicuramente paese NATO, paese atlantista, lo sappiamo tutti, però ha assunto, diciamo, quantomeno assumeva nel corso del Novecento, una linea di politica estera sempre molto moderata, molto attenta, sempre molto multilaterale, potremmo dire. L'Italia, in buona sostanza, ha sempre avuto rapporti nella sua linea di politica estera, diciamo, bilaterali con paesi arabi, con la stessa Russia, con l'Estremo Oriente e così via. Ecco, suscita inquietudine il fatto che la linea di politica estera dell'Italia sia via via scivolata e in alcuni momenti, come dire, l'abbiamo visto il nostro paese scivolare verso posizioni atlantiste di tipo oltranzista, quelle che erano tipiche per esempio dei paesi, di alcuni paesi dell'est europeo. Ecco, questo è un scivolamento, è una precipitazione che va scongiurata. Per il momento i sondaggi dicono che c'è una forte resistenza, diciamo, di massa nei confronti delle guerre, e questo induce i capi di governo ad essere prudenti, però il rischio è che poi, se non si rafforza, se non si puntella, diciamo, questo spirito pacifista che attraversa per fortuna le masse popolari ancora oggi, e c'è il rischio poi che venga meno, diciamo, questo orientamento pacifista. Noi crediamo che capire la natura di queste guerre, comprendere le basi capitalistiche di queste guerre, sia uno dei modi attraverso cui si può puntellare lo spirito pacifista, ed è anche questa una delle ragioni che ci motivano e che ci spingono a impegnarci per lavorare, per fare ricerca e anche divulgazione. Capire che la guerra è, diciamo, eminentemente guerra capitalistica, capire che ci sono sicuramente moventi etici, moventi religiosi, moventi difensivi, moventi territoriali, ci sono, certo, ma sono fenomeni secondari rispetto, diciamo, agli interessi capitalistici che muovono le truppe e muovono i cannoni. Secondo noi è un fattore di rafforzamento, diciamo, dell'istinto pacifista delle masse popolari. Questo ci ispira e ci motiva a fare ricerche e a fare divulgazione.
Grazie Emiliano, si ispira anche e ci induce anche noi qui in radio a continuare appunto in questa battaglia contro tutte le guerre. Ti ringraziamo davvero per la disponibilità e per i minuti che ci hai concesso questa sera. E quindi un ringraziamento da parte di tutta la redazione di Interviste Scomode, e noi ci risentiamo alla prossima puntata.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.